Capitolo 25. Su una signorina londinese la quale raggiunge la compagnia e su un vecchio ammiratore che la segue. Una commovente cerimonia dopo il loro arrivo. Il nuovo lavoro, avendo segnato un trionfo, tenne il cartello per tutte le sere di recita e le sere di riposo nella settimana furono ridotte da 3 a 2. Né furono queste le sole prove di quello straordinario successo, poiché il sabato susseguente Nicola si ebbe, per tramite dell'infaticabile signora Gradden, niente meno che la somma di 30 scellini e oltre questa ricompensa sostanziale una copia in dono, mandata al teatro, dell'opuscolo del signor Cardle, con l'autografo dell'autore, un tesoro di per sé stesso inestimabile, sul foglio di guardia, accompagnato da vive espressioni di approvazione e la non richiesta assicurazione che il signor Cardle sarebbe stato felicissimo di leggere a Nicola, durante la sua dimora in quella città, Shakespeare per 3 ore tutte le mattine prima di colazione. «Ho un'altra novità, Johnson», disse una mattina il signor Crummles, tutto raggiante. «Che cosa?» soggiunse Nicola. «Il cavallo?» «No, no, non ricorreremo al cavallo che quando non avremo più altro», disse il signor Crummles. «Non credo che in questa stagione arriveremo al cavallo. No, no, non si tratta del cavallo». «Un bambino prodigio, forse?» suggerì Nicola. «V'è un prodigio solo, caro», rispose il signor Crummles solennemente, «ed è una bambina». «Verissimo», disse Nicola. «Scusate, allora sicuramente non so di che si tratti». «Che direste d'una signorina arrivata da Londra?» chiese il signor Crummles. «La signorina tal dei tali del Teatro Reale di Drury Lane». «Direi che nei manifesti farebbe un figurone», disse Nicola. «Avete ragione», disse il signor Crummles. «E se aveste detto che farebbe un figurone anche sul palcoscenico, avreste colpito nel segno. Guardate qui, che ne pensate?» Con questa domanda il signor Crummles spiegò a volta un manifesto rosso, un manifesto azzurro e un manifesto giallo, in cima ai quali, in enormi caratteri, v'era la notificazione pubblica, prima comparsa della insuperata signorina Pitauker del Teatro Reale di Drury Lane. «Poveretto me!» disse Nicola. «Io la conosco!» «Allora voi avete la fortuna di conoscere tutto quanto l'ingegno che si può comprimere nel corpo d'una giovane attrice!» ribatté il signor Crummles arrotolando di nuovo i manifesti. «Cioè ingegno d'una certa specie!» «D'una certa specie!» «La bevitrice di sangue», aggiunse il signor Crummles con un sospiro profetico, «la bevitrice di sangue finirà con quella ragazza. Essa è la sola silfide che io vidi mai star ritta su una gamba e suonare il tamburino sull'altro ginocchio come una silfide». «Quando arriva?» chiese Nicola. «L'aspettiamo oggi», rispose il signor Crummles. «È una vecchia amica». Mia moglie capì di che cosa fosse capace, lo capì fin dal bel principio e le insegnò quasi tutto ciò che sapeva. Mia moglie è stata l'originale della bevitrice di sangue. «Davvero?» «Sì, ma fu obbligata a rinunziarci». «Non le si adattava?» chiese Nicola con un sorriso. «Non tanto per lei quanto per gli spettatori», rispose il signor Crummles. «Nessuno era capace di resistervi. Era troppo terribile. Voi non sapete ancora di che sia capace la signora Crummles». Nicola s'avventurò ad accennare che credeva di saperlo. «No, no, non lo sapete», disse il signor Crummles. «Veramente non lo sapete. È un fatto che non so neppur io e non credo che il paese lo saprà prima della sua morte. Ogni anno che passa esplodono nuove prove di ingegno da quella donna meravigliosa. Guardatela, madre di 6 figli, 3 vivi, e tutti sul palcoscenico».
«Straordinario», esclamò Nicola.
«Oh, straordinario davvero»,
soggiunse il signor Crummles annusando pieno di compiacenza una presa di tabacco e scuotendo gravemente il capo.
«Io vi do la mia parola d'artista che fino all'ultima serata a suo beneficio non sapevo che potesse danzare e allora rappresentò Giulietta ed Elena MacGregor e fra i due lavori eseguì sulla corda un balletto scozzese. La prima volta che io vidi quella donna ammirabile, Johnson», disse il signor Crummles avvicinandosi un po' più e parlando in tono di amicizia confidenziale, «stava ritta sulla punta d'una lancia, circondata da fiammeggianti fuochi di Bengala».
«Voi mi stupite», disse Nicola.
«Fu lei che mi stupì», rispose il signor Crummles con una fisionomia molto grave. tanta grazia accoppiata a tanta dignità. Da quel momento la adorai. L'arrivo del mirabile soggetto di queste osservazioni mise termine agli elogi del signor Crummles e quasi immediatamente dopo entrò il signorino Percy Crummles con una lettera portata dal fattorino postale e diretta alla sua graziosa madre, la quale alla vista della soprascritta esclamò «Certo di Enrichetta Pitauker!» e a un tratto si mise a leggere la missiva. «Dice?» chiese con qualche esitazione il signor Crummles. «Sì, che va benissimo!» rispose la signora Crummles prevenendo la domanda. «Certo, per lei una bellissima cosa. La più bella cosa che si potesse mai apprendere, credo», disse il signor Crummles. E allora il signor Crummles, la signora Crummles e il signorino Percy Crummles scoppiarono tutti a ridere rumorosamente. Nicola li lasciò in preda alla loro allegria e si recò alla sua abitazione, domandandosi quale mistero mai relativo alla signorina Pitauker potesse eccitare quelle risate, e meditando ancor più sulla gran sorpresa che ella avrebbe provato trovandolo così improvvisamente entrato in una carriera della quale lei era un così segnalato e fulgido ornamento. Ma per quest'ultimo caso egli si sbagliava, poiché sia che il signor Vincenzo Crummles avesse spianato la via, sia che la signorina Pitauker avesse qualche ragione speciale per trattarlo anche con più affabilità del solito, il loro incontro al teatro, la mattina appresso, fu più come quello di due vecchi amici, inseparabili fin dall'infanzia, che non come un riconoscimento fra una donna e un uomo che s'erano visti una mezza dozzina di volte e per semplice caso. La signorina Pitauker, anzi, gli bisbigliò che non aveva parlato affatto dei Kenwigs con la famiglia del direttore e aveva dato a capire d'aver incontrato il signor Johnson nella società più scelta ed elegante, e aggiunse con un dolce sguardo, vedendo Nicola accogliere questa notizia con sorpresa non dissimulata, che lei quindi aveva diritto alla sua benevolenza e ne avrebbe presto approfittato. Nicola ebbe l'onore quella sera di recitare un lavoretto con la signorina Pitauker e non poté non osservare che il calore con cui la nuova attrice veniva salutata si doveva principalmente a un rumorosissimo ombrello dei palchi superiori. Vide inoltre che l'incantevole donna lanciava molte tenere occhiate verso il punto donde veniva lo strepito e che a ogni occhiata l'ombrello ricominciava. Una volta pensò che non gli era interamente sconosciuto un cappello di forma speciale che appariva nello stesso luogo, ma occupato dalla parte che rappresentava non fece gran caso di questo particolare e se n'era già dimenticato il momento che si trovò sulla soglia di casa. S'era appena seduto a tavola con Smike che una persona del casamento si presentò innanzi all'uscio e annunciò che un signore da basso desiderava di parlare col signor Johnson. «Bene, se vuole ditegli che venga su», ecco quanto rispose Nicola. «Uno dei nostri affamati colleghi, immagino, Smike». Il compagno guardò il pezzo di carne fredda, calcolando tacitamente la quantità che ne sarebbe rimasta per il desinare del giorno dopo, e lasciò sul piatto una fetta che s'era tagliata per sé, affinché le incursioni del visitatore fossero meno formidabili nei loro effetti. «È qualcuno che viene qui la prima volta», disse Nicola, «perché inciampa in ogni gradino. Avanti, avanti! In nome di Dio, il signor Lillywick!» Era veramente il riscossore delle bollette dell'acqua potabile, il quale, fissando Nicola con uno sguardo di fisionomia imperturbata, gli strinse la mano con solennità misteriosa e si sedette sul canapè accanto al camino. «Ebbene, quando siete arrivato?» chiese Nicola. «Stamane, signore», rispose il signor Lillywick. «Ah, comprendo. Allora eravate voi a teatro stasera ed era il vostro «Questo ombrello?» disse il signor Lillywick presentandone uno di cotone col puntale ammaccato. «Che dite della rappresentazione?» «A quel che ho potuto giudicare dal palcoscenico», rispose Nicola, «m'è parsa molto bella». «Bella!» esclamò il riscossore. «Io dico che è stata deliziosa!» Il signor Lillywick si sporse un bel po' per pronunciare con grande energia le ultime parole e quindi si raddrizzò, aggrottò le ciglia e scosse molte volte il capo. «Dico deliziosa!» ripeté il signor Lillywick. «Irresistibile, fantastica, meravigliosa!» E di nuovo il signor Lillywick si raddrizzò, aggrottò le ciglia e scosse il capo. «Ah!» disse Nicola un po' sorpreso da questi segni di estatica approvazione. «Sì, un'abile attrice, una divinità», ribatté il signor Lillywick dando un doppio colpo dal riscossore con l'ombrello già menzionato all'impiantito. Ho conosciuto altre divine attrici, caro mio. Solevo andare a riscuotere, solevo almeno andare per cercarti, riscuotere la tassa dell'acqua in casa ad un'attrice divina che abitò nel mio reparto per più di 4 anni. Ma non ho visto mai, no mai, caro, una creatura più divina, attrice o no, di Enrichetta Pitauker. Nicola dové sforzarsi molto per non ridere, ma non arrischiandosi a parlare fece soltanto dei cenni in accordo con quelli del signor Lillywick. «Che vi dica una parola a quattr'occhi», disse il signor Lillywick. Nicola guardò pieno di buon umore Smike, che, comprendendo subito, disparve. «La vita da scapolo è penosa, caro», disse il signor Lillywick. «Sì?» chiese Nicola. «Sì», soggiunse il riscossore. «Ho circa 60 anni e dovrei saperlo». «Certo che dovreste saperlo», pensò Nicola, «ma se lo sapete o no è un altro paio di maniche». «Semmai uno scapolo ha risparmiato un po' di denaro», disse il signor Lillywick. «Le sue sorelle e i suoi fratelli, i nipoti e le nipoti, mirano al denaro e non a lui, anche se con l'essere un funzionario pubblico è il capo d'una famiglia, come per dire il condotto principale da cui si alimentano tutte le altre piccole diramazioni, in tutto il tempo non fanno che desiderarlo morto e si sentono scoraggiati quando lo vedono in buona salute, perché ardono di venire in possesso dei suoi beni. Ci arrivate?» «Oh sì», rispose Nicola, «è verissimo, senza dubbio. La gran ragione per non ammogliarsi», riprese il signor Lillywick, «è la spesa. È questo che mi ha trasformato, altrimenti, signore», disse il signor Lillywick facendo schioccare le dita, «potrei aver avuto 50 donne. «Belle?» chiese Nicola. «Belle, sì», rispose il riscossore, «non così belle come Enrichetta Pitauker, che è d'una bellezza straordinaria, sì, vi posso dir questo, ma quali se ne incontrano nella vita di tutti gli uomini? Ora fate il caso che un uomo possa, sposando, avere una ricchezza non con la moglie, ma in lei, eh?» «Bene, allora quell'uomo si può dire fortunato», rispose Nicola. «Quello che dico io», rispose il riscossore picchiandogli benignamente la testa con l'ombrello. «Appunto quello che dico io. Enrichetta Pitauker, la valente Enrichetta Pitauker, ha una fonte di ricchezza in lei e io sto per...» «Per farla la signora Lillywick?» suggerì Nicola. «No, caro, non per farla la signora Lillywick», rispose il riscossore. «Le attrici, caro, conservano sempre il loro nome di ragazze, è l'uso. Ma io sto per sposarla, e posdomani anche. Vi faccio le mie congratulazioni», disse Nicola. «Grazie, caro», rispose il riscossore abbottonandosi la sottoveste. «Io riscuoterò naturalmente i suoi guadagni e spero che la spesa per vivere in due, e dopo tutto, sarà la stessa che per vivere solo. Questa è una consolazione». «Certo, non avete bisogno di consolazioni in un momento come questo», osservò Nicola. «No», rispose il signor Lillywick, scuotendo il capo con nervosità. «No, naturalmente, no». «Ma come, signor Lillywick, vi trovate tutti e due qui se dovete sposarvi?» chiese Nicola. «Ebbene, è questo che sono venuto a spiegarvi», rispose il riscossore delle bollette. «Il fatto sta che abbiamo pensato bene di non farlo sapere alla famiglia». «La famiglia», disse Nicola. «Quale famiglia?» «I Kenwicks, naturalmente», soggiunse il signor Lillywick. «Se mio nipote e le figlie avessero subodorato qualcosa prima della mia partenza, mi sarebbero cadute ai piedi in convulsione e non sarebbero rinvenute se non avessi giurato di non ammogliarmi. Oppure mi avrebbero fatto dichiarare matto o avrebbero fatto qualche altra cosa di terribile», disse il riscossore tremebondo. «Certo», disse Nicola. «Sì, sarebbero state gelose, indubbiamente». «Per evitare una cosa simile», disse il signor Lillywick, «Enrichetta Pitauker, eravamo d'accordo fra noi due, doveva venir qui dai suoi amici, i Crummles, con la scusa di una scrittura, e io l'avrei attesa il giorno prima a Guildford e sarei montato sulla sua vettura, come feci per venire insieme qui da Guildford. Ora, per tema che voi possiate scrivere al signor Knox e dir qualcosa di noi, abbiamo pensato bene di rivelarvi il nostro segreto. Partiremo, andando a sposare, da casa Crummles e ci farete un gran piacere se verrete, sia prima di muoverci per la chiesa, sia per l'ora della colazione, come meglio vorrete. Non sarà una cerimonia dispendiosa, v'avverto», disse il riscossore, ansioso di fugare qualunque illusione su questo punto. Sapete, un po' di ciambelle e il caffè, con qualche gamberello o qualche altra coserellina come rinfresco.
Sì, comprendo, disse Nicola. Oh, sarò felicissimo di venire. Col maggior piacere.
Cosa, dai Crummles?
Veramente no, disse il riscossore. Non avevano da tenerla la notte e così è alloggiata con una loro conoscente e un'altra signorina, tutte e due del teatro.
La signorina Snevellicci, forse? Disse Nicola.
Sì, si chiama così.
E saranno le sue damigelle d'onore, immagino, disse Nicola.
Sì, disse il riscossore con un viso malinconico. Ci vogliono 4 damigelle d'onore. Temo che la cerimonia riuscirà piuttosto teatrale.
Oh no, rispose Nicola con un goffo tentativo di convertire una risata in un colpo di tosse. Quali potranno essere le 4? La signorina Snevellicci, naturalmente, la signorina Ledruc.
Il prodigio, gemé il riscossore.
Ah, esclamò Nicola.
Scusate, non so perché mi viene da ridere. Sì, sarà bellissimo, il prodigio. E l'altra?
Non so quale altra signorina, rispose il riscossore levandosi.
Qualche altra amica di Enrichetta Pitauker. Bene, voi mi farete il piacere di non scrivere nulla della cosa, mi raccomando.
State pur certo, rispose Nicola. Non volete accettare un boccone o un sorso di qualche cosa?
No, disse il riscossore, non ho affatto appetito. Credo che sarà piacevole la vita di ammogliato, no?
Non ne ho il minimo dubbio, soggiunse Nicola.
Sì, disse il riscossore, certo. Oh sì, senza dubbio. Buonanotte.
Con queste parole il signor Lillywick, le cui maniere in questo colloquio avevano dimostrato uno strano composto di precipitazione, esitazione, fiducia e, senza dubbio, passione, cattivi presentimenti, bassezza e alterezza, volse le spalle alla stanza e lasciò Nicola a ridere liberamente, se gli piaceva. Senza fermarsi a domandare se il giorno seguente sembrasse a Nicola consistere del consueto numero d'ore della solita lunghezza, si può osservare che alle parti più direttamente interessate nella imminente cerimonia esso trascorse con grande rapidità, tanto che quando la signorina Pitauker si svegliò la mattina appresso nella camera della signorina Snevellicci, dichiarò che nulla mai l'avrebbe persuasa che quello fosse veramente il giorno nel quale doveva vedere un mutamento delle sue condizioni.
«Non lo crederò mai», disse la signorina Pitauker. «Davvero non posso crederlo, è inutile, la mente rifugge dall'affrontare una prova simile».
Udendo ciò, la signorina Snevellicci e la signorina Ledruc, le quali sapevano perfettamente bene che la mente della bella amica stava da 3 o 4 anni preparata e che in qualsiasi periodo dello stesso tempo avrebbe disperatamente affrontato il cimento che ora s'avvicinava, se avesse trovato un buon partito disposto all'avventura, cominciarono a consolarla e incoraggiarla e a dirle quanto si sarebbe dovuta sentire orgogliosa di dare una durevole felicità a un meritevole oggetto e come fosse necessario, per il benessere dell'umanità in generale, che le donne, in simili occasioni, si mostrassero forti e rassegnate, perché, sebbene per conto loro ritenessero che la vera felicità consistesse nella vita nubile, che non avrebbero cambiata volentieri, no, per nessuna considerazione al mondo, esse, grazie a Dio, se mai fosse venuto quel tempo, speravano di saper troppo bene il loro dovere per lamentarsi, e anch'esse si sarebbero sottomesse con dolcezza e umiltà di spirito a un destino che la provvidenza aveva designato alle donne, giacché dovevano mirare alla soddisfazione e alla ricompensa dei compagni maschi in questa valle di lacrime.
«Mi farebbe un gran male», disse la signorina Snevellicci, «staccarmi dalle mie vecchie amicizie e dalle vecchie abitudini. Ma mi piegherei, cara, mi piegherei».
«Anch'io», disse la signorina Ledruc, «farei piuttosto buon viso al giogo che evitarlo».
«Ne ho infranti di cuori finora, ma ne son pentita, perché a rifletterci è terribile».
«Veramente», disse la signorina Snevellicci, «ora, mia cara Ledruc, dobbiamo prepararci subito, se no faremo tardi». Questi pii ragionamenti e forse la tema di far tardi sostennero la sposa durante la cerimonia della vestizione e poi del tè forte e dell'acquavite le furono somministrati in dosi alternate come un mezzo di rafforzarle le vacillanti membra e come un mezzo per farla procedere più ferma.
«Come vi sentite ora, amor mio?» chiese la signorina Snevellicci.
«Ah, Lillywick!» esclamò la sposa. «Se tu sapessi che cosa mi fai fare!» Naturalmente che lo sa, cara, e non lo dimenticherà mai, disse la signorina Ledruc. Credete che non se ne dimenticherà? Esclamò la signorina Pitauker, mostrando veramente molta attitudine al palcoscenico. Oh, credete che non se ne dimenticherà? Pensate che Lillywick se ne rammenterà? Sempre, sempre, sempre? Non si sa come sarebbe finita questa esplosione di tenerezza se la signorina Snevellicci non avesse in quel momento proclamato l'arrivo della vettura, il quale sorprese tanto la sposa da liberarla da vari indizi paurosi di scoraggiamento che la stavano opprimendo, e da farla correre allo specchio per ricomporsi la conciatura e dichiarare tranquillamente d'essere pronta al sacrificio. Ella fu quindi aiutata a montare nella vettura e lì, sostenuta, come disse la signorina Snevellicci, a furia di continue annusate di sale volatile, di sorsi di acquavite e di altri soavi stimolanti, finché non giunsero alla porta del direttore, che era già stata aperta dai due signorini Crummles, i quali portavano delle coccarde bianche e s'erano decorati con le più eleganti e fulgide sottovesti della loro guardaroba teatrale. Con gli sforzi alleati dei due giovani e delle damigelle d'onore, assistite dal vetturino, la signorina Pitauker fu finalmente, in condizione di grande esaurimento, condotta sino al primo piano, dove non appena vide l'allegro sposo correrle incontro, si abbandonò a un molto decoroso svenimento. «Enrichetta Pitauker!» disse il riscossore. «Allegra, diletta!» La signorina Pitauker afferrò la mano del riscossore, ma la commozione le tolse la favella. «Hai tanta paura di vedermi, Enrichetta Pitauker?» disse il riscossore. «Ah no, no!» soggiunse la sposa. «Ma lasciar tutte le amiche, le care amiche dei miei giorni felici, è un colpo tale!» Con queste espressioni di rimpianto la signorina Pitauker passò ad enumerarle a una le care amiche dei suoi giorni felici e a chiamar quelle che erano presenti ad abbracciarla. E quindi ricordò che la signora Crummles era stata più che una madre per lei e che il signor Crummles le era stato più che un padre e che i due giovani Crummles e la signorina Ninetta Crummles le erano stati più che fratelli e sorella. Queste varie rimembranze, che furono accompagnate da una serie di abbracci, occuparono molto tempo e si dové correre velocemente in chiesa per tema di far tardi. Il corteo si componeva di due vetture, la prima con la signorina Bravassa, la quarta damigella d'onore, la signora Crummles, il riscossore e il signor Foller, che doveva fare da testimone, l'altra con la sposa, il signor Crummles, la signorina Snevellicci, la signorina Ledruc e il prodigio. I costumi erano belli, le damigelle d'onore erano tutte coperte di fiori artificiali e specialmente il prodigio era reso quasi invisibile dalla selvetta portatile nella quale era annidato. La signorina Ledruc, che era di tendenze romantiche, portava sul petto la miniatura d'un ignoto guerriero, da lei comprata facendo un ottimo affare non molto tempo prima. Le altre donne sfoggiavano parecchi abbaglianti oggetti di gioielleria falsa che quasi si confondeva con la buona, e la signora Crummles spiccava con una maestà austera e portentosa che attirava l'ammirazione di tutti i riguardanti. Ma forse l'aspetto del signor Crummles era più sorprendente e adatto di quello degli altri componenti la brigata. Egli, che impersonava il padre della sposa, s'era, mettendo in atto una felice e originale concezione, truccato, a rappresentar bene la parte, con una parrucca teatrale di quel modello e di quello stile noto come Giorgio il Bruno, e inoltre con l'indossare un abito color tabacco del secolo precedente, senza dimenticare le calze di seta grigia e le scarpe con le fibbie. A incarnar meglio il personaggio, aveva risoluto d'essere oppresso e per conseguenza, quando entrarono in chiesa, i singhiozzi del genitore affezionato furono così strazianti che il sagrestano gli suggerì la convenienza di riparare in sagrestia e di bere un po' d'acqua prima dell'inizio della cerimonia. La sfilata nella navata fu molto bella. La sposa e le quattro damigelle formarono un gruppo che riuscì secondo la prova fatta precedentemente. Il riscossore fu accompagnato dal suo testimone che modellava su di lui gesti e andatura con indescrivibile divertimento di qualche amico attore nella tribuna. Poi passò il signor Crummles con un portamento affannoso e doglioso. Quindi la signora Crummles con un'andatura da palcoscenico che consiste d'un passo e d'un arresto alternati. Fu il più completo spettacolo che si potesse mai vedere. La cerimonia si svolse con gran rapidità e dopo che tutte le parti ebbero firmato sul registro, quando venne il suo turno il signor Crummles si asciugò accuratamente gli occhi e si mise un enorme paio di occhiali, si diressero allegramente a colazione. E a colazione trovarono Nicola in attesa.
E ora? Disse Crummles, che aveva aiutato la signora Graden nei preparativi, più costosi di quanto potessero essere graditi al riscossore, a colazione, a colazione. Non ci voleva altro. La compagnia si affollò e si strinse alla mensa come meglio poté e cominciò l'assalto. La signorina Pitauker, arrossendo molto quando qualcuno la guardava e mangiando moltissimo quando nessuno la guardava, e il signor Lillywick mettendosi a lavorare quasi con la fredda risoluzione, giacché i viveri dovevano essere pagati da lui, di lasciarne avanzare il meno possibile per i Crummles. «Si fa presto, signore, non è vero?» chiese il signor Folair al riscossore, sporgendosi sulla tavola per parlargli. «Che cosa, caro?» rispose il signor Lillywick. «Legarsi, incatenarsi con una moglie!» rispose il signor Folair. «Non ci vuol molto, vero?» «No, signore!» rispose il signor Lillywick, arrossendo. «Non ci vuol molto! E perciò, caro?» «Ah, nulla!» disse l'attore. «Si fa anche presto a infilare il collo in un cappio, non è vero? Ha ha!» Il signor Lillywick depose il coltello e la forchetta e guardò in giro con sdegnoso stupore. «Infilare il collo in un cappio!» ripeté il signor Lillywick. Si fece un profondo silenzio perché il signor Lillywick aveva assunto un aspetto solennemente offeso. «Infilare il collo in un cappio!» esclamò di nuovo il signor Lillywick. «Si tenta in questa compagnia a fare un parallelo fra il matrimonio e l'impiccagione?» «Il cappio, capite?» disse il signor Folair, un po' smontato. «Il cappio, signore?» ribatté Wick. «C'è qui chi osa parlarmi di cappio e di Enrichetta P. Lillywick!» esclamò il signor Crummles. «E di Enrichetta Lillywick nello stesso istante?» disse il riscossore. «In questa casa, alla presenza del signore e della signora Crummles, che hanno allevato dei figli virtuosi e pieni d'ingegno, da essere benedizioni del cielo, prodigi e non so più che cosa, si deve sentir parlare di cappi?» «Folair!» disse il signor Crummles, giudicando conveniente essere commosso da questa allusione a lui e alla compagna. «Mi meraviglio di voi!» «Perché mi dite così?» incalzò lo sfortunato attore. «Che cosa ho mai fatto?» «Che avete fatto, signore?» esclamò il signor Lillywick, «dopo aver mirato un colpo alla stessa struttura della società!» «E ai buoni e teneri sentimenti!» aggiunse Crummles con minore durezza. «E ai più alti e stimabili vincoli sociali del riscossore!» «Un cappio! Come se fosse stato acchiappato, accalappiato nello stato coniugale e infilzato per una gamba, invece di esservi andato incontro volontariamente gloriandomene!» «Io non intendevo dire che siete stato accalappiato e infilzato per la gamba!» rispose l'attore. «Me ne dispiace e non so dire altro.» «Certo che dovete esserne spiacente, signore», rispose il signor Lillywick, «e sono lieto di apprendere che v'è rimasto abbastanza discernimento da dispiacervene.» Siccome il bisticcio parve chiuso con questa risposta, la signora Lillywick considerò che quello fosse il momento, l'attenzione della brigata non essendo più distratta, di mettersi a piangere e domandare aiuto a tutte e quattro le damigelle d'onore. Aiuto che le fu subito prestato, sebbene non senza qualche confusione, giacché per la piccolezza della stanza e la lunghezza della tovaglia, un intero battaglione di piatti fu spazzato dalla mensa al primo movimento. Senza badare a questa circostanza, però, la signora Lillywick rifiutò di essere consolata finché i belligeranti non ebbero data la loro parola che la disputa non avrebbe avuto altre conseguenze, cosa che essi fecero dopo una sufficiente mostra di riluttanza. E da quel momento il signor Folair se ne rimase in un silenzio accigliato, contentandosi di pizzicare la gamba di Nicola se si diceva qualche cosa, esprimendo così il suo disprezzo per chi parlava e i sentimenti che chi parlava formulava. Si fecero molti discorsi, alcuni da Nicola, altri da Crummles e altri ancora dal riscossore, due da parte dei giovani Crummles per ringraziare in nome proprio e uno per bocca del prodigio delle damigelle d'onore, e l'ultimo ebbe l'effetto di far versare delle lacrime alla signora Crummles. Vi fu anche qualche arietta cantata dalla signorina Ledruc e dalla signorina Bravassa, e molto probabilmente ce ne sarebbero state delle altre se il vetturino che attendeva per trasportare la coppia felice nel luogo dove si doveva imbarcare nel battello per Ryde non avesse mandato senz'altro un messaggio per intimare che, se non partivano subito, avrebbe infallibilmente domandato 2 scellini in più sul prezzo pattuito. Questa disperata minaccia ebbe l'effetto di sciogliere la compagnia. Dopo un tenerissimo congedo, il signor Lillywick e la sposa partirono per Ryde, ove dovevano passare i 2 giorni seguenti in profondo ritiro, e ove furono accompagnati dalla bambina prodigio, designata damigella di viaggio della sposa, per espressa stipulazione del signor Lillywick,
perché il personale del battello, ingannato dalla statura, l'avrebbe fatta viaggiare, come egli si era in precedenza informato, a metà prezzo. Siccome quella sera non v'era recita, il signor Crummles manifestò la sua intenzione di intrattenersi a tavola finché non si fosse finito di bere ciò che c'era da bere. Ma Nicola doveva rappresentare Romeo la prima volta la sera seguente e se la sgattaiolò in un momento di confusione, offertogli dall'inatteso sviluppo di forti indizi d'ubriachezza nella condotta della signora Graddon. A questo atto di diserzione fu condotto non soltanto dalla propria inclinazione, ma anche dall'ansia per Smike, il quale, dovendo sostenere il personaggio del farmacista, non aveva potuto fino allora ficcarsi in testa della sua parte altro che l'idea generale d'essere molto affamato, cosa che in ragione forse delle vecchie memorie egli rappresentava felicissimamente. «Io non so che sa da fare, Smike», disse Nicola deponendo il fascicolo della parte. «Temo che non possa impararla, mio povero amico». «Temo di no», disse Smike scotendo il capo. «Credo che se voi... ma sarebbe un gran fastidio». «Che cosa?» chiese Nicola. «Su, parla». «Credo», disse Smike, «che se continuate a dirmi la parte a pezzettini, ripetendomeli più e più volte, potrei, sentendola da voi, mettermela in mente». «Credi così?» esclamò Nicola. «Benissimo, vediamo chi si stanca prima. Sta certo, Smike, che non sarò io. Avanti». «Chi grida così forte?» «Chi grida così forte?» disse Smike. «Chi grida così forte?» ripeté Nicola. «Chi grida così forte?» gridò Smike. E così continuarono più e più volte a domandarsi l'un l'altro chi gridasse così forte. E quando Smike l'ebbe imparato a memoria, Nicola passò a un'altra frase, e poi a due in una sola volta, e poi a tre, e così di seguito, finché a mezzanotte il povero Smike trovò con sua ineffabile gioia che realmente cominciava a sapere qualche cosa. Presto, la mattina dopo ricominciarono da capo, e Smike, reso più fiducioso dei progressi fatti, si dimostrò più veloce e più animoso. Non appena poté dire le parole con scioltezza, Nicola gli mostrò come dovesse entrare con le mani aperte sullo stomaco e come dovesse di tanto in tanto sfregarselo, secondo la consuetudine degli attori sul palcoscenico che vogliono far capire d'aver bisogno di qualcosa da mangiare. Dopo la prova della mattina si misero a lavorare di nuovo e, tranne che per un frettoloso desinare, non smisero che nel momento di recarsi a teatro. Non vi fu mai maestro con uno scolaro più ansioso, più umile, più docile. Non mai scolaro ebbe un maestro più paziente, più instancabile, più attento e gentile. Appena si furono vestiti e tutte le volte che non si trovava sul palcoscenico, Nicola ripeteva le sue istruzioni a Smike, ed esse ebbero un buon risultato. Romeo fu ricevuto con applausi cordiali e favore illimitato, e Smike venne unanimemente dichiarato, così dagli attori che dal pubblico, principe e prodigio dei farmacisti.